se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e benvenuti qui su Daily Cogito e bentornati per questa nuova settimana. Pensate che sto registrando questo episodio la domenica sera alle 23:48 dall'albergo in cui sto a Roma, dopo un weekend delirante. Stasera ho tenuto una conferenza di 2 ore, stamattina il viaggio da Napoli a Roma, ieri a Napoli un seminario di 8 ore, il giorno prima a Napoli la presentazione e la mattina il viaggio da Vicenza a Napoli. Veramente un delirio devastante. E tutto questo si è incastonato in 2 mesi di grande attività. Tanti eventi, accademia, video, Daily Cogito, eccetera, eccetera. Sono stanchissimo, questo non ve lo sto dicendo per farvi compassione, ma per avvisarvi che la settimana prossima Daily Cogito fa pausa per una settimana, quindi nella settimana dal 5 al 12 novembre non uscirà Daily Cogito. Questo perché io e Arianna siamo a Londra per ricaricare le batterie per qualche giorno. Uscirà soltanto un video sul mio canale YouTube a metà settimana, proprio per non lasciarvi del tutto soli. Sono certo che riusciremo a sopravvivere e sono certo che se sopravvivremo, torneremo con ancora più voglia ed energia. Quindi teniamo duro. Detto questo, proprio questo ultimo periodo, questa tanta attività, mi ha ricordato quanto siamo ammalati di teoria e intellettualismo. In che senso? Nel senso che siamo stati cresciuti tutti quanti con la convinzione secondo cui per poter fare qualche cosa abbiamo bisogno di avere alle spalle tanta teoria, nozioni, informazioni, strategie, tantissime montagne di pagine lette di pura teoria, alla fine delle quali forse, se saremo fra gli eletti sulla base di non si sa bene quali criteri, potremo fare qualcosa. Pensate alla filosofia. La filosofia è, soprattutto a livello accademico, ma anche e nel liceo ovviamente, letteralmente quella galleria di follie che Schopenhauer denunciava. Cioè noi impariamo per anni che quel filosofo ha detto quella cosa, che in quel libro troviamo quell'idea, che la storia di quell'idea è questa, però non veniamo mai chiamati a fare quasi nulla di pratico. L'unico barlume di praticità che in uno studio filosofico c'è in ambito accademico è la tesi di laurea, che però, di nuovo, solitamente non è una produzione originale e anzi l'originalità, ovvero l'elaborazione personale, nella stragrande maggioranza dei casi è scoraggiata. È molto meglio glossare, commentare, aggiungere, recensire, parafrasare, eccetera, eccetera. Perché? Perché di nuovo noi dobbiamo essere rimpinzati di nozioni per forse poter sporcarci le mani. Questo è una convinzione che fa parte della filosofia moderna. Da Cartesio in poi ci siamo convinti che prima viene la comprensione dei fenomeni e dopo l'eventuale azione sui fenomeni. E questo avviene in ogni cosa. Pensate all'economia. Uno studente di economia viene rimpinzato di teorie, di storia dell'economia, di nozioni, di matematica. E poi cosa succede? Succede che quando va a lavorare in un ambito legato all'economia, e molto spesso non capita, quindi molto spesso uno si rimpinza di dati, nozioni e teorie e poi non le metterà mai in pratica, per quanto sia possibile metterle in pratica, quando va a lavorare poi scopre che coloro che hanno maggiore successo in quell'ambito sono persone che non hanno studiato quelle cose, che sono partite dalla pratica. Prendete per esempio il campo dei cambiavalute. Se voi andate a guardare come funziona il lavoro di coloro che speculano sulle monete, che scambiano i valori fra monete, che creano quei meccanismi che portano poi le monete a sviluppare valori di scambio, beh, vi accorgerete che nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di persone che hanno studiato economia, si tratta di persone che hanno cominciato a scambiare monete, che hanno cominciato a fare quel lavoro lì e che da quel lavoro hanno sviluppato eventuale teoria, e quella teoria poi era volta soltanto a sperimentare di nuovo nella pratica qualche cosa, facendo errori, commettendo sbagli e imparando non dalle teorie degli economisti precedenti a loro, ma da quegli stessi errori. Si impara dalla pratica e dall'errore che io commetto nella pratica. Il che ovviamente non significa invitare a studiare all'università della vita, ci mancherebbe, sapete bene che non ho di questi pensieri. Significa che la predominanza della pratica sulla comprensione, sullo studio, deve essere sempre messa bene in chiaro, perché se io studio e non metto in pratica, o studio tantissimo e metto in pratica troppo tardi, o convincendomi del fatto che ciò che ho studiato è predominante sul mondo, non combinerò mai nulla. Invece, se io metto in pratica tanto, sbagliando, imparando dagli errori, naturalmente emergerà una teoria, uno studio. E questo è un dato di fatto. Questo vale tanto nell'economia quanto nella filosofia. Vale ovunque. La filosofia, in effetti, se andiamo a guardare soprattutto la concezione che se ne aveva prima dell'epoca moderna, è qualcosa di estremamente pratico. E cosa significa la filosofia come pratica? Beh, significa una cosa che è molto semplice e al tempo stesso estremamente problematica. Vivi i concetti, vivi le idee, metti in pratica le tue idee, mettile al vaglio della realtà. E da quel vaglio, da quell'esserti sporcato le mani, da quell'aver incarnato quell'idea, sviluppa la tua teoria. Noi invece viviamo l'esatto opposto. Pensate Spinoza. Spinoza è uno che ha vissuto l'etica, non solo perché l'etica è un testo che lui scrisse prima di tutto per sé, cioè era letteralmente un soliloquio. Ed era un testo che Spinoza ha indirizzato prima di tutto al proprio animo, ma soprattutto quel testo è emerso da una pratica, cioè quel testo viene fuori da una condotta di vita che Spinoza ha seguito per l'intera esistenza. E sulla base di quell'esistenza, cioè sulla base dell'aver messo in pratica quelle idee che poi noi così in maniera magnifica troviamo in quel testo magnifico, solo dall'aver messo in pratica quelle idee nasce l'etica che oggi noi leggiamo, non il contrario. La stessa cosa per il tractatus teologico-politico. In quel testo noi troviamo idee che Spinoza ha messo in pratica. E in effetti sarebbe molto interessante, magari questo sarà argomento per una prossima puntata di Philosopher So Good o di Daily Cogito, in effetti il suo studio da rabbino e molto spesso lo studio religioso, anche teologico, soprattutto in epoca moderna, contraddiceva il rovesciamento moderno in cui si vuole la teoria più importante o predominante o precedente la pratica, perché molto spesso lo studente di religione in epoca moderna, quindi parliamo comunque delle scuole del 500 del 600, era chiamato a mettere in pratica delle cose prima di arrivare all'idealizzazione delle cose. E invece noi ci siamo fritti il cervello, principalmente a causa di Cartesio, con il suo razionalismo, con il metodo che ci porta all'illusione di avere lo strumento, cioè il dubbio metodico, da applicare ad ogni cosa, e che quindi prima di poter fare qualcosa nel mondo, prima di poter agire, io devo comprendere il fenomeno, che poi trova il suo, diciamo così, apice nell'hegelismo e nell'idealismo tedesco, che poi così tanti danni ha fatto nel secolo scorso. Ecco, la convinzione qual è? La convinzione è che io debba sempre preparare una gabbia teorica entro cui confinare poi il mondo. E una volta confinato o compreso il mondo, il fenomeno, allora lì potrò arrivare al mondo e mettere in atto una pratica. Ma questo purtroppo non avviene mai. Non solo perché il fatto stesso di avvicinarmi al mondo con un impianto teorico rigoroso mi porta spesso a trovare un mondo che lo contraddice, ma addirittura perché l'aver lavorato così tanto a livello teorico mi disabitua all'incontro pratico con il mondo. Io, nella mia esperienza, mi sono accorto di quanto l'ambito accademico stesse neutralizzando la mia capacità e volontà di fare filosofia, cioè non di parlare di idee, ma di mettere in atto alcune idee, di sperimentarle, di metterle al vaglio della realtà per poi eventualmente formalizzarle in un atto di comprensione anche teorico. Ecco, nel momento in cui tu rovesci questa cosa e parti dalla comprensione, dalla conoscenza, dall'astrazione per poi arrivare alla pratica, in quel momento tu rischi di perdere per strada il mondo. Come diceva Gilles Deleuze in un suo bellissimo testo che è La logica del senso, che ho già citato la settimana scorsa qui su Daily Cogito, il grande dramma della filosofia moderna non è quella di aver perso Dio, come di aver perso una madre, un padre, un fratello. No, il vero dramma è quello di aver perso il mondo. E com'è che si perde il mondo? Beh, sovvertendo l'ordine, convincendoci che prima arriva la comprensione, prima arriva il metodo, prima arriva la conoscenza e dopo forse arriverà la pratica, che molto spesso poi, ripeto, non arriva perché il mondo nel frattempo ce lo siamo persi, è diventato un mondo di illusioni, di astrazioni, di escoriazioni di idee totalmente fasulle e illusorie, di cui ci siamo convinti e che ora guidano anche la nostra vita pratica, portandoci a disastri non da poco, di cui sicuramente in futuro potremo parlare. Ecco, dicevo, io stesso mi sono accorto di quanto l'Accademia stesse svuotandomi di questa praticità naturale della filosofia, il fatto di vivere la filosofia per poi farne teoria, e di quanto io sia riuscito a recuperare questa cosa soltanto in un secondo momento, quando ho cominciato a lavorare in campi che molto spesso non hanno a che fare con la filosofia, ma in cui devi mettere al vaglio la filosofia. Io, come molti di voi sanno, ho lavorato in un campo, prima di cominciare a fare questa carriera divulgativa, che apparentemente non ha niente a che vedere con la filosofia, cioè il campo delle assicurazioni e della finanza. In quel campo io ho dovuto mettere al vaglio delle idee e molte ho dovuto scartarle. Ed erano tantissime quelle che ho scartato, quelle che avevo appreso durante l'esperienza accademica. E oggi, io vi dico di più, oggi nel lavoro che faccio, oltre che dover e voler mettere in pratica ogni giorno le mie idee prima di farne qualcosa di teorico, mi accorgo che sto usando molto di più idee e concetti che ho appreso e che ho fatti miei durante l'epoca lavorativa successiva all'Accademia rispetto a quelli che ho appreso durante l'Accademia. Questo perché? Perché siamo creature pratiche, perché dobbiamo fare in relazione al mondo e facendo e quindi mettendo al vaglio le mie idee riesco poi a sviluppare un impianto teorico che mi servirà non per insegnare qualcosa a qualcuno, ma per affinare le mie prossime azioni in relazione al mondo. La filosofia è pratica, la filosofia è incarnare delle idee per farle scontrare con il mondo, metterle al vaglio del mondo, per farsele contraddire dal mondo, al fine di affinare la mia azione futura. Quando ci immaginiamo il filosofo come un vecchio chiuso in una torre d'avorio che, osservando i cicli astrali, immagina le sue idee, che non sono in relazione con il mondo, perché il mondo è cosa troppo abietta per essere affrontata dal filosofo, beh, in quel caso lì non stiamo pensando al filosofo, ma stiamo pensando a un imbecille. Il filosofo non è questo. Il filosofo vive le proprie idee, ma non tanto per essere coerente. Poi il filosofo cambia anche le proprie idee, perché la sua vita cambia, quanto piuttosto per arrivare al mondo, per non perdere il mondo e per fare proprio il mondo, non conquistandolo, ma comprendendolo. Solo che la comprensione è conseguenza della pratica e non il contrario, non è la pratica ad essere conseguenza della comprensione. Questo è fondamentale, quindi il mio invito, ed è un invito, non una previsione, non un insegnamento, è: qualsiasi cosa facciate, mettetela prima in pratica. Qualsiasi cosa pensiate, mettetela al vaglio del mondo, degli altri, della realtà. E da lì, facendovi male, facendo errori, accorgendovi della vostra insufficienza, traete delle conseguenze che migliorino il vostro rapporto con il mondo e con voi stessi, e in questo modo possano darvi qualche opportunità in più per essere felice. Ecco, questo era l'argomento di oggi, che spero abbia aperto la settimana di Daily Cogito in maniera interessante. Mi ero ripromesso di fare un podcast di 6-7 minuti perché sono veramente cotto, ma poi quando parlo di queste cose finisco per andare molto molto lungo, però penso che questa cosa magari non vi dia troppo fastidio. Io spero che queste idee vi risultino utili, se è così diffondetele, fatele conoscere ai vostri amici, ai vostri contatti, diffondete Daily Cogito. Grazie per avermi ascoltato anche oggi, io vi auguro un buon inizio di settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.